Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vogliamo parlare ancora del simbolismo francese, che abbiamo trattato naturalmente parlando e leggendo le opere di Baudelaire, di Charles Baudelaire, che è stato il rappresentante più importante del simbolismo proprio francese, appartenente a quella corrente così definita di poeti maledetti. Poeti maledetti perché erano trasgressivi, perché non erano disciplinati, non si piegavano ai dettami della bella letteratura, della bella poesia che fa i comodi del potere politico, anche allora come oggi. Parliamo dei giornalisti, per esempio, che oggi scrivono sui più importanti quotidiani, che salvo alcune eccezioni naturalmente, alle quali dobbiamo assolutamente riconoscere il merito di essere intelligenti e di opporsi al pensiero corrente, però tutti sono inquadrati in un pensiero corrente disciplinato dalla politica. Così era anche ai tempi di questi poeti, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé e lo stesso Baudelaire. Come hanno fatto questi qui a venire fuori da questo covile di ipocrisia, nella quale erano stati compressi e collocati dal potere? È un po' un mistero, un po' un problema, no? Però evidentemente c'erano anche allora dei canali, dei modi, dei mezzi per venire fuori da questo sciame di ipocrisia, da questo pattume ipocrita, per poter dire qualcosa di nuovo, di eclatante, di rivoluzionario. Baudelaire è stato certo, sicuramente, almeno quello che a noi ci è stato tramandato come l'esempio più forte, più pregnante del simbolismo francese, che rompe appunto gli schemi con la poesia classicheggiante, anche con la poesia decadente, crepuscolare, per carità, senza nulla togliere ad autori importantissimi che abbiamo avuto anche in Italia, appartenenti al movimento crepuscolare, decadente. Abbiamo avuto modo di poterne parlare, di poterli leggere. È poesia, sicuramente, con la P maiuscola. Qui siamo un po' in un ambito un po' differente, cioè qui siamo nella poesia che comunque non si limita alla passionalità, alla descrizione dei sentimenti che albergano nell'animo umano e che devono sciamare, devono venire fuori, devono in qualche maniera, in qualche misura appartenere a tutti, ma siamo anche nell'ambito di quel chiodo, se così possiamo definirlo, che si vuole imprimere forzatamente nella mente dei cosiddetti perbenismi. Il simbolismo francese, rappresentato da Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, dallo stesso Baudelaire, anzi da Baudelaire come proprio anticipatore, è importante. Non ce lo fanno studiare a scuola perché è rivoluzionario, perché è trasgressivo, perché parla di sesso, parla di droga, parla di alcol. Ma sesso, droga, alcol in fondo sono coordinati diciamo, questi vizi nell'ambito del più grande programma psicologico di liberazione dell'uomo. Io lessi un libro da ragazzo, LSD, la droga che dilaga la coscienza. Ora, senza voler assolutamente fare propaganda, la droga è sempre e comunque una cosa da bandire, perché distrugge il fisico. E così come l'alcol, oltre un certo limite, distrugge il fisico. Quindi sono assolutamente vizi da bandire, però se li prendiamo dal punto di vista, dall'aspetto che hanno culturalmente, come scardinamento, no, del perbenismo, mangia pane e patate. Mangia lo stoccafisso, eccetera, non bere più di un bicchiere di vino al giorno, eccetera. Ecco, questi sono i cardini che con la loro poetica e col loro modo di voler fare affiorare dal male la libertà, questo è il discorso. Beh, lì possiamo anche trovare un punto d'accordo anche con molte riserve, insomma. La nascita del simbolismo, che è poi anche la nascita della trasgressività nella poesia, della cosiddetta poesia maledetta, la vogliamo fare risalire al manifesto del simbolismo dello scrittore francese Jean Morat, del quale abbiamo già avuto modo di accennare, sul giornale più, forse più importante della Francia di allora, il Figaro. E era il 18 settembre 1886. Il simbolismo si afferma proprio principalmente in Francia, anche se poi sconfinerà dalla Francia nella seconda metà dell'Ottocento e diventa un movimento proprio che impregna la più ampia cultura del decadentismo europeo. Quindi la poesia cambia col simbolismo, no? Distrugge anche il decadentismo, che vorrebbe vedere la poesia come un fatto così nostalgico di qualcosa che non esiste più. Cioè il simbolismo è un cavallo. No, che noi cavalchiamo per fare risorgere la poesia, eh? Veramente tra i 2 secoli, la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, influenzerà, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, tutta la poesia del Novecento. Quindi dobbiamo al simbolismo proprio se nasce un nuovo modo di poetare nel Novecento, europeo, italiano, insomma, occidentale. Il simbolismo francese introduce appunto una vera rivoluzione nel linguaggio poetico. Da un lato elimina la retorica e l'eloquenza largamente presente nella lirica romantica, certo, quindi è un movimento assolutamente innovativo e ripudiando anche la precisione e l'oggettività fredda del classicismo, che sono tutti aspetti riproposti ancora oltre la metà del secolo, appunto dai parnassiani. Ecco, abbiamo ascoltato una parte, ovviamente non possiamo ascoltare tutta l'opera completa, ma una parte della sagra della primavera di Igor Stravinsky, eseguita da Jaap van Weerdem, spero di aver pronunciato giusto, questo grande maestro d'orchestra, questa grande musica, perché c'è qualcosa che lega. Stravinsky è stato un rivoluzionario nella musica perché ha stravolto completamente quelli che erano gli assiomi, i canoni della musica fino ai primi anni del Novecento. La musica costruita ancora su criteri importantissimi, nessuno li nega, per carità, di carattere classico, che sono poi passati dal romanticismo, dal barocco al romanticismo, per costruire quelle che noi abbiamo conosciuto come le opere di musica sinfonica, di musica operistica, eccetera, più importanti, che ci hanno travolti, ci hanno affascinati, ma Stravinsky, come mi diceva un musicista, un percussionista che io conobbi negli anni 70, ormai lontani purtroppo, per delle mie performance proprio nella storia del soldato, musicata da Igor Stravinsky, questa operetta, chiamiamola così, modernissima, no? Che si basava su un testo recitato, su una parte di danza, una parte danzata da due ballerine e otto strumenti. Strumenti, otto proprio strumenti a fiato, che eseguivano questo ottetto di Stravinsky, basato su questa fiaba di origine russa, credo, storia del soldato, il soldato che ritorna da una sua guerra e incontra il demonio. Figurarsi cosa può incontrare un soldato che ha vissuto l'inferno, se non lungo la sua strada di ritorno proprio il demonio che lo ricatta, gli propone alcune cose, ora non ricordo bene la trama, comunque gli propone compromessi, alcune cose che lui dovrebbe concedere. Su questa fiaba, su questa vicenda assurda, siamo anche nel periodo del teatro dell'assurdo, tra l'altro, dei grandi compositori, dei grandi scrittori dell'assurdo, no? Ionesco e altri di cui forse ci intratterremo a parlare in un futuro, spero, a Dio piacendo, insomma, perché insomma sarebbero tantissimi gli argomenti. E comunque il teatro dell'assurdo rientra in qualche modo in questa Histoire des soldats, di questa storia del soldato di Igor Stravinsky, il cui testo, un certo Rameau, mi pare, che si chiamasse così. E questa storia di questo soldato che ritorna, incontra il diavolo, che gli propone dei compromessi di qualche tipo, non ricordo bene il finale, comunque, la musica era appunto questo ottetto, otto strumenti a fiato, composta da Stravinsky. Siamo nel periodo appunto del teatro dell'assurdo. Beckett, Ionesco, un periodo di rivoluzione sia per il teatro di prosa che un po' per tutto, no? Per tutti i generi, sia si sta rinnovando il calderone dell'arte. Giustamente, siamo nel Novecento, siamo entrati nel Novecento, quindi il calderone dell'arte si rinnova, cerca di rinnovarsi. Per quel che concerne la prosa, il teatro, c'è Pirandello naturalmente con la sua psicanalisi, c'è la musica di Stravinsky che stravolge completamente i canoni dell'opera romantica che fino ad allora aveva fatto da padrona nel teatro, se possiamo considerare un romantico Verdi, classico romantico, Puccini sicuramente, un romantico, ed altri, Tchaikovsky stesso, un compositore. Diciamo romantico, il balletto di Tchaikovsky è una componente visiva del romanticismo. E poi tutto il racconto fino al neorealismo, fino a che poi il realismo, il nuovo realismo non decompone e appunto scompone e rinnova il teatro, il panorama dell'arte. Quindi Stravinsky scompone la sinfonia, crea un assemblaggio di suoni, una componente di suoni forti, plasmati sulla realtà, diciamo sulla realtà, ma che sono anche colori, colori. C'è anche la pittura in quegli anni, che declassifica tutto un modo di fare pittura figurativa, evocativa, eh? C'è anche arriva il cubismo, arriva la pittura, c'è tutto il simbolismo nella pittura, insomma, la pittura che si scompone, che propone il colore come oggetto di trascinamento emozionale, emotivo, no? E insomma, il discorso si allungherebbe tantissimo. Quindi siamo in un momento di grande creatività e di grande fermento. Sì, certo, col nascere del Novecento cambia tutto. Cambia, almeno per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, il teatro si rinnova. Dall'opera, la gente ha voglia di qualcosa di più frizzante, quindi si scrive l'operetta. Franz Lehár, appunto, grande componitore, di operette. Scrive operette che sono passate alla storia come le più importanti, no? E nella poesia simbolista che segna proprio l'inizio del Novecento, dobbiamo annoverare, sicuramente abbiamo già detto, Paul Verlaine, che nasce nel 1844 e muore nel 1896, anticipatore insieme a Baudelaire e ad altri poeti importantissimi, Rimbaud, Mallarmé, del rinnovamento della poesia francese, appunto rinnovamento chiamato simbolismo. Nasce a Metz in una famiglia della piccola borghesia, trascorre una vita disordinata, ne è inutile dirlo. Fa parte questo modo di vivere di un po' tutti questi poeti cosiddetti appunto maledetti, segnata dall'abuso di alcol la poesia, e da atti di violenza come l'aggressione nei confronti della madre. Questo aggredisce la madre, insomma. Il ferimento del giovane amico Rimbaud, si scontravano anche tra di loro, insomma, no? Purtroppo. I caratteri della poesia di Verlaine sono sintetizzati nel componimento programmatico L'arte poetica del 1882. La poesia è e deve essere soprattutto musica. Soprattutto la poesia deve rinunciare a descrivere minutamente la realtà. Il fine della poesia, infatti, è quello di cogliere e di trasmettere le impressioni più vaghe e indefinite, di suggerire emozioni e stati d'animo e di penetrare l'intima essenza delle cose. Questo fine si può realizzare solo attraverso l'assoluta rinuncia a ogni norma letteraria e attraverso l'adozione di accordi lievi, di immagini sfumate e di parole portatrici di molteplici significati, più suggestive ed evocatrici che descrittive. Tutto questo noi in qualche modo l'abbiamo già anticipato parlando di Baudelaire. Sul piano tematico, le raccolte di Verlaine sviluppano alcuni motivi tipici del decadentismo, quali la noia esistenziale. Pensate alla noia esistenziale, insomma. La percezione del presente come decadenza, il senso di impotenza nei confronti della storia, la concezione della poesia come esercizio formale, raffinato e prezioso, ma inutile. Mi viene di fare una considerazione alla luce di questi, comunque, come li definiamo? Letterati, artisti, no? Che vivevano in questo periodo. Siamo sempre in periodi, cari amici ascoltatori, di decadenza, di noia. Oggettivamente, le trasformazioni, i secoli che muoiono, i 100 anni che finiscono per lasciare spazio al secolo nuovo, portano sempre dentro di sé qualcosa di insoluto, di indefinibile, e ci pensano poi le guerre, cari amici ascoltatori, a decimare gli esseri umani e in qualche misura a rinnovare il territorio, a offrire nuove opportunità, nuovi rinnovamenti, che sono quelli della morte. In poche parole, la morte porta assurdamente, parossisticamente, alla rinascita. Lo dicono anche le carte dei tarocchi, lo dice l'esoterismo. Purtroppo che la morte di per sé stessa non esisterebbe, perché porterebbe comunque in sé il seme della rinascita. Che tristezza, se dobbiamo vivere accontentandoci di questi concetti filosofici così assurdi, terribili, se dobbiamo sperare nella morte per rinascere, poveri noi, vuol dire che siamo proprio noi esseri umani, dei disgraziati, dei forsennati, dei disgraziati veramente in tutti i sensi. Speriamo che non sia così. Ascoltiamo ancora un po' di operetta per rinfrescarci e poi leggiamo qualcosa del poeta Paul Verlaine. Verlaine dedica questa poesia a Vittor Hugo, grandissimo scrittore francese, e la intitola La morte. Come un mietitore, la cui falce cieca abbatte il fiordaliso e insieme il duro cardo, come piombo crudele che nella corsa brilla, sibila e inesorabile fende l'aria a colpirvi, così l'orrenda morte si mostra sopra un drago, passando tra gli umani come un tuono, rovesciando, folgorando ogni cosa che incontri, impugnando una falce tra le livide mani, ricco, vecchio, giovane, povero, al suo lugubre impero tutti obbediscono. Nel cuore dei mortali il mostro affonda, ahimè, unghie di vampiro, e sui bambini infierisce come sui criminali. Aquila fiera e serena, quando dall'alto dei tuoi cieli vedi planare sull'universo quell'avvoltoio nero, non insorge il disprezzo, più che collera, vero? Un magnanimo genio nel tuo cuore, ma pur sdegnando la morte e i suoi allarmi, Hugo, tu sai appenarti per i poveri vinti, tu sai quando bisogna qualche lacrima spargere, qualche lacrima d'amore per chi non vive più. Aspirazione. Questa valle è triste e grigia, una fredda nebbia la opprime, come fronte di vecchio l'orizzonte rugoso. Uccello, gazzella, prestatemi il vostro volo, lampo, portami via in fretta, presto, verso i prati del cielo, dove la primavera regna e ci invita alla festa eterna, allo splendido concerto che sempre vibra, la cui eco lontana turba la fibra del mio cuore ansimante, là, sotto gli occhi di Dio benedicente, raggiano strani fiori, là, sono alberi in cui, come nido, gorgheggiano migliaia d'angeli. Là, ogni suono sognato, là, ogni splendore inaccessibile, formano in un imene miracoloso cori inenarrabili. Là, vascelli innumerevoli, dai cordami di fuoco fendono le onde di un lago di diamante, dove sono dipinti il cielo blu e i mondi. Là, nell'aria incantata, volteggiano odori ammalianti, inebriando insieme il cervello e i cuori con le loro carezze. E vergini, dalla carne fosforescente, dagli occhi la cui orbita austera racchiude la siderale immensità dei cieli e del mistero, baciano castamente, come si addice ai defunti, il santo poeta che scorge un turbinio di legioni di spiriti sulla sua testa. L'anima in questo Eden beve a lunghi sorsi l'ideale, torrente splendido, che scende da alti luoghi e svolge il suo cristallo senza una ruga. Ah! Per trasportarmi in quel settimo cielo, me, povero diavolo, me, fragile figlio d'Adamo, Cuore tutto materia, lontano dalla terra, da questo mondo impuro, dove ogni giorno il fatto distrugge il sogno, dove l'oro rimpiazza tutto, la bellezza, l'arte, l'amore, dove non si solleva alcuna gloria, un poco, pura, senza che i fischiatori la deflorino, dove gli artisti, per disarmare i denigratori, si disonorano. Lontano da questa galera dove, tranne il debosciato che se la dorme, tutti sono infami. Lontano da tutto ciò che vive, lontano dagli uomini e ancor più dalle donne, aquila al sognatore ardito, per alzarlo dal suolo, apri la tua ala. Lampo, portami via, uccello, gazzella, prestatemi il vostro volo. Inezie, degnate sopportare che alle vostre ginocchia, signora, il mio povero cuore dichiari la sua fiamma. Vi adoro quanto Dio, anzi di più, e niente mai spegnerà questo bel fuoco. Il vostro sguardo, profondo e pieno d'ombra, mi fa felice se splende. Se no, triste. Quando passate, bacio la terra e voi tenete il mio cuore nella vostra mano. Sola nel suo nido piange la tortorella. Stanco, io sono solo e come lei piango. L'alba al mattino resuscita i fiori e vedervi placa ogni dolore. Se scomparite, più non crescono i fiori e voi, lontana, domina la tristezza. Se apparite, la verzura e i fiori nei prati, nei boschi, dispiegano i loro colori. Se voi voleste, signora, e mia diletta, se tu volessi, sotto le verdi fronde, andarcene a braccetto. Dio, che baci e che discorsi folli! E invece no, sempre fate l'arcigna, e intanto io brucio e mi inaridisco, e il desiderio mi incalza e mi morde. Perché io vi amo, signora morte. Gli dèi, vinti ma non domati, esiliati ma vivi e malgrado gli editti dell'uomo e le sue minacce, non hanno certo abdicato. Serrate le mani tenaci su tronconi di scettro e corrono nei venti. Le nuvole veloci dai mobili capricci sono la polvere ai piedi di questi spettri rapaci e la folgore urlante attraverso gli spazi è solo un'eco lontana dei loro duri olifanti. A loro volta suonano la rivolta contro l'uomo, il loro vincitore stupefatto e mal ridotto dopo una tale lotta con simili nemici. Dal Corano, dai Veda e dal Deuteronomio, da ogni dogma, pieni di rabbia, tutti gli dèi sono usciti in guerra. Allerta e occhi aperti, Una sera d'ottobre, l'autunno e il sole al tramonto. Sono felice. Sangue sopra marciume. L'incendio allo zenit. La morte nella natura. L'acqua stagnante, l'uomo febbrile. Oh, è questa la tua ora e la tua stagione. Poeta dal cuore vuoto di illusioni, rosicchiato dai denti di topo delle passioni. Che bello specchio e che festa. Altri pedanti, sciocchi o pazzi, ammirino la primavera e l'alba, le due verginelle più rose delle loro vesti. Io amo te, aspro autunno. Ti preferisco a tutti i visini innocenti, angelici, cortigiana crudele, dalle pupille strane. Verlaine, cari amici ascoltatori, siamo in chiusura, purtroppo non possiamo leggere altre opere di Verlaine, ma lo faremo nel prossimo incontro, nella prossima puntata. Leggeremo ancora Verlaine, leggeremo anche altri poeti cosiddetti maledetti, che poi così maledetti a me alla fine non sembrano. Si parla di sofferenze, soprattutto di carattere esistenziale. E il simbolismo qui si sente, perché questi poeti, guardandosi intorno e riferendosi a elementi della natura, proiettano su di essi questo loro disagio, questa loro sofferenza, così come fu per i pittori che hanno gettato sulla tela, nei loro colori, nei loro dipinti, quello che era il loro mondo, il loro tessuto mentale, la loro sofferenza di artisti, di uomini presenti nel mondo, fra mille domande e mille interrogativi, così hanno fatto i poeti e così hanno fatto i musicisti. E gettare nell'arte la sofferenza esistenziale è un lenitivo. Molto spesso non era sufficiente a questi uomini particolari. Purtroppo dovevano fare ricorso all'alcol, ad altre storie, alla frequentazione di personaggi non belli, ma che potevano in qualche maniera essere una consolazione al loro dolore. E l'alcol e tutto ciò che è questo mondo, che noi definiamo in una parola dissoluto, ma che è un mondo, purtroppo, che esiste, che è esistito, che esiste tuttora.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, devo salutarvi. Ci intratterremo ancora con i poeti cosiddetti maledetti e col simbolismo francese che è stato questo movimento poetico così importante, no, proprio per la poesia. E la prossima settimana leggeremo ancora Verlaine ed altri poeti. Un caro saluto da Sandro Alba e grazie per l'ascolto.